Prego.
Ci siamo, sì. Molto bene. Sesta domenica del tempo ordinario. I testi della prossima celebrazione. Prima lettura è tratta dal libro del Siracide, capitolo 15, versetti da 15 a 20. Credo che nella nuova traduzione la numerazione cambia un poco. Non ci sbagliamo. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, il capitolo 2, dal versetto 6 al versetto 10. Il salmo per la preghiera responsale sarebbe la prima strofa del salmo 119, quel lungo salmo che si sviluppa nell'arco di 22 strofe di 8 versetti ciascuno. La prima strofa del salmo 119. Ma noi questa sera avremo a che fare col salmo 9, proseguendo nel nostro cammino. E il brano evangelico proviene dal Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 5, leggiamo dal versetto 17 al versetto 37. Siamo ormai entrati in pieno nel discorso della montagna. E così ci prepariamo a celebrare in comunione con tutta la Chiesa questa sesta domenica del tempo ordinario. È con pacata ma intensa letizia che la Chiesa celebra i misteri della nostra salvezza. Per essa non ci sono tempi di vuoto, tempi di lontananza. La Chiesa, che ha ricevuto la rivelazione del mistero nascosto dai secoli in Dio, nel segreto di Dio, la Chiesa custodisce con fervorosa devozione il deposito che le è affidato. La bellezza della nostra vocazione alla vita, che è stata illuminata da Cristo, figlio di Dio, risorto dai morti. È in contemplazione di questa bellezza che la Chiesa custodisce con fede la parola dell'Evangelo e l'Eucaristia, e insieme tutta la varietà e la ricchezza dei segni sacramentali. Viviamo anche noi, con la stessa fedeltà e la stessa letizia della Chiesa, le tappe del cammino liturgico che stiamo percorrendo nel corso di queste settimane del tempo ordinario. Il disegno della misericordia di Dio ci contiene fino agli estremi confini della nostra storia umana. Tutto viene recuperato, riconciliato, rincalzato, con preghiera semplice e fiduciosa. Procediamo anche noi, dunque, nel cammino mentre si compie lungo itinerari per noi imperscrutabili, ma sempre intrecciati con l'evento pasquale del Signore. Si compie la volontà del Padre, ossia la conversione del cuore umano e la gestazione di un'umanità nuova chiamata ed educata per la figliolanza. Venga il regno del Padre e sarà rinnovata la faccia della terra. Ora leggiamo nel libro del Siracide, del testo della prima lettura, nel capitolo 15. Per Francesco, leggi pure.
Se tu vuoi, puoi osservare i comandamenti. L'essere fedele dipende dalla tua buona volontà. Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua. Là dove vuoi, tendi la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte. A ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Grande, infatti, è la sapienza del Signore. Forte e potente, egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro che lo temono. Egli conosce ogni opera degli uomini. A nessuno ha comandato di essere empio e a nessuno ha dato il permesso di peccare.
Leggiamo senz'altro il brano evangelico. Nel Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 5, dal versetto 17 al versetto 37. È il testo integrale del brano evangelico di domenica prossima. il lezionario prevede anche una lettura breve, ma noi la prendiamo in considerazione questa pagina nella sua interezza. Leggi pure. Via.
Non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto per abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota o un segno dalla legge, senza che tutto sia compiuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini sarà considerato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi, non uccidere. Chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello, stupido, sarà sottoposto al sinedrio. E chi gli dice pazzo sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico, non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto, non commettere adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è occasione di scandalo, tagliala e gettala via da te. Conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di ripudio, ma io vi dico, chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso di concubinato, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi, non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello per i suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del Gran Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì sì, no no. Il di più viene dal maligno.
Grazie. Ecco, ci torniamo al Salmo 9. Abbiamo avuto a che fare con Salmo 8 una settimana fa, un incontro piuttosto impegnativo. Il nuovo Adamo, che cos'è un uomo? Il nuovo Adamo, un uomo mortale, è il nuovo Adamo, così come già ci preparavano i salmi precedenti, in questa prospettiva messianica che illustra l'identità della vocazione alla vita dell'essere umano, dell'uomo, il figlio di Adam, dice il Salmo 8, quel figlio di Adam a cui pure viene attribuito il titolo di Enosh, l'uomo mortale, siamo noi. E il nuovo Adamo, qui il Salmo 8 ci ha aiutato a riconoscere, a identificare in una prospettiva che ha tutte le caratteristiche di un programma. Colui che sta sotto il cielo e domina le profondità abissali, oscure, infernali del sottoterra. E sta sotto il cielo non perché è schiacciato, ma perché gli è conferito un potere sovrano sulle potenze negative e infernali. E sta sulla terra e non per calpestarla, per disturbarla o invaderla, offenderla, ma come responsabile che risponde al cielo. Sotto il cielo e sulla terra è Adam, è il figlio di Adam, è l'uomo nuovo, è il nuovo Adamo, l'essere mortale. Vedete il cammino di apprendistato alla preghiera, che coincide con l'apprendistato alla vita nel libro dei Salmi, ci ha condotti, dopo i passaggi che abbiamo incontrato e di cui ci siamo occupati nelle settimane precedenti, a una svolta che ha un valore programmatico, non c'è dubbio. Eppure adesso, vedete, dobbiamo prendere in considerazione il Salmo 9, che segue immediatamente. E sappiamo bene come questa continuità nella composizione del Salterio non è mai abbandonata al caso. E poco fa abbiamo avuto modo di ricordare, ma l'evidenza sta sotto gli occhi di tutti, che il Salmo 9 è strettamente legato con il Salmo 10, anzi, i due salmi di per sé costituiscono una composizione unitaria. Nella nostra Bibbia, almeno nella mia Bibbia, non è riportata quel segnale che sul bordo della pagina, in altri casi, ci ricorda che abbiamo a che fare con una composizione alfabetica, per cui le strofe si succedono in maniera tale da rispettare l'ordine delle lettere nell'alfabeto ebraico: Aleph, Bet, Gimel, Ha, Vav, Zain e così via. E in questo ci dà subito un segnale evidentissimo per considerare la composizione unitaria. E d'altra parte una forma acrostica, alfabetica, che già nella sua espressione oggettiva, così come appare agli occhi di chi legge il testo in ebraico, è qua e là un poco incerta, un poco approssimativa. E d'altra parte il Salmo si apre con un'intestazione, inizio del Salmo 9, il Salmo 10 è senza intestazione, tutto quel che conferma la natura di una composizione unitaria, così come il testo che abbiamo qui dinanzi a noi è stato elaborato nella sua fase originaria. E d'altra parte, vedete, Il testo è stato spezzato in due salmi, che non è una constatazione trascurabile. È vero che nella traduzione in greco e poi in latino e poi tutte le volte che questi due salmi o questo salmo viene usato nei libri liturgici della Chiesa, la numerazione è unificata. È l'unico salmo, il salmo 9, da questo momento in poi c'è uno scarto di una unità nella numerazione del Salterio, come sappiamo, per cui qua e là ogni tanto incontriamo alcune incertezze, ma poi ci intendiamo subito con facilità. Ma nel testo masoretico il salmo è spezzato in due. E questa, ripeto, non è una constatazione trascurabile. È come se il nostro salmo avesse subito un incidente, la vittima di un incidente, è successo qualcosa per cui la composizione si è sbriciolata. Oltretutto il testo del nostro salmo è deteriorato in diversi passaggi di cui noi ci rendiamo conto solo in maniera molto marginale, ma anche questo conferma che abbiamo a che fare con una testimonianza orante che è stata messa alla prova. È messa alla prova di quelle che sono le fatiche, le resistenze, le incertezze, le contrarietà della nostra vicenda umana. E dopo il Salmo 8, guarda caso, ecco, il Salmo che adesso leggiamo è ancora l'altro Salmo 10, che poi sono un unico Salmo, ma sono due, leggeremo a suo tempo il Salmo che segue. La nostra realtà umana le prese con le resistenze, i conflitti, le incertezze, i dubbi, gli interrogativi che ancora sussistono, come se ancora non ci credessimo. E il Salmo 8 ha detto tutto, ma sarà vero? Ed ecco il Salmo 9 con questa sua fisionomia così come dire, sofferta, per come adesso constateremo e per come già vi dicevo in termini allusivi, e il Salmo 10 che verrà. Noi abbiamo a che fare con un testo incompiuto, che si presenta a noi proprio dichiaratamente spezzato, come dire, esposto a tutti i segni di chi ha affrontato le prove pesanti dell'esistenza umana. E dunque ne è venuto a capo, noi stiamo proseguendo nel cammino, proseguiremo ancora, ma certo non in modo banale, superficiale, non semplicemente perché il Salmo 8 ci ha incantati e noi da quel momento in poi viviamo nel mondo della visione ideale, col naso puntato verso la volta celeste tra punta di stelle, quando in realtà poi il cielo si è oscurato e non si vedono più né stelle né luna, e poi la notte si fa pesante e sembra senza fine. Dunque è il Salmo 9, ecco. Notate, sono 21 versetti e il Salmo si apre con una intestazione piuttosto impegnativa. Leggo così come sta scritto nella mia Bibbia: al maestro del coro in sordina, Salmo di Davide. Attenzione a quell'in sordina. Vedevo che la nuova traduzione legge diversamente il testo. Almut Laben, dice il testo in ebraico. E cioè, per la morte. La morte... per il figlio? Sul morire per il figlio, un'espressione piuttosto curiosa, possiamo dire subito, o meglio, come traduce poi il Targum, sul morire del figlio, del figlio. Subito avvertiamo che c'è un accenno ancora una volta al caso di Assalone, ma non solo, il caso di Davide che ha avuto a che fare con il primo figlio di, generato da Betsabea che muore, secondo il libro di Samuele capitolo 12, e poi il caso di Assalone che e la sua ribellione, la morte di Assalone nel capitolo 19 dello stesso secondo libro di Samuele, e quel morire del figlio che poi in realtà è un morire appresso al figlio nell'esperienza di Davide, e allora si ritorna alla prima modalità di lettura del testo ebraico, che peraltro ha messo in difficoltà anche gli antichi commentatori, sul morire per il figlio, appresso al figlio, in rapporto al morire del figlio. E vedete che qui il testo viene tradotto in greco in maniera che lì per lì ci sembra curiosa, in realtà ricorrendo a un'analisi filologica del testo poi la curiosità trova una spiegazione, e dice la traduzione in greca: iperton cryphion tu iu, per i segreti del figlio, per i segreti, sui segreti del figlio, i segreti del figlio, segreti, il segreto di Dio. E il Salmo, dotato di questa intestazione, ci rimanda a... alla storia della salvezza attraverso quegli eventi così significativi che riguardano Davide e il suo cammino di conversione, e che riguardano la relazione con il Dio vivente, e riguardano la relazione con il mistero di Dio per come ci ha rivelato i suoi segreti, segreti che riguardano un figlio. Sui segreti, a proposito dei segreti del figlio, Cirillo Alessandrino, a riguardo di questa intestazione, dice: il Salmo riguarda il mistero di Cristo nella pienezza dei tempi, è una rivelazione che lo Spirito Santo ha fatto ai profeti e quindi anche all'autore del Salmo. Quella rivelazione che ha avuto il suo compimento è il mistero nascosto di cui parla Paolo nella lettera ai Colossesi, la sapienza che nessuno dei principi di questo mondo ha conosciuto, come dice ancora Paolo nella prima lettera ai Corinzi, Cirillo Alessandrino dice: ma questa è la chiamata dei pagani al cammino della salvezza, e quindi è il rendimento di grazia da parte dei pagani per i quali i segreti di Dio si sono rivelati come volontà d'amore, volontà di riconciliazione e di redenzione universale. Fatto sta che, vedete, noi adesso leggiamo il Salmo 9, ma l'intestazione ci accompagna come indicazione di percorso e adesso verificheremo meglio. Il Salmo ha le caratteristiche, come dire, intrecciate, fuse, riconoscibili poi nella loro particolare identità, di due modalità oranti: il ringraziamento per un verso e l'invocazione, la supplica per altro verso. Le due espressioni che sono frequentissime nella testimonianza orante dei fedeli che sono impegnati nel discernimento della propria vocazione, ritornano e il nostro Salmo le intreccia, le rende elementi di una composizione rapsodica che adesso riconosceremo da vicino, prendendo finalmente contatto direttamente con questi versetti. Dividiamo il Salmo 9 in due sezioni, la prima fino al versetto 13 e poi dal versetto 14 al versetto 21. La prima sezione è un vero e proprio ringraziamento con quegli spazi che poi vengono riservati alla implorazione, alla supplica, all'invocazione, alla richiesta di intervento da parte del Signore, come già vi dicevo, ma la nota dominante è il ringraziamento, mentre la seconda sezione, dal versetto 14 al versetto 21, è un appello rivolto a colui che siede sul trono, questa immagine mediante la quale ci si riferisce al Dio vivente, come adesso incontreremo già nella prima sezione del Salmo e poi ancora nella seconda. Si parte, vedete, da un momento di entusiasmo, un momento di festa, è come se si partisse dalla fine. D'altra parte, si parte sempre dalla fine, nel senso che se dovessimo partire da un inizio che ci rimanda a noi stessi, non potremmo mai cominciare. Noi partiamo dalla fine perché partiamo da un inizio che non appartiene a noi stessi, è un altro inizio, e dunque il nostro orante qui dice: loderò il Signore con tutto il cuore. E quel che segue. La prima sezione possiamo opportunamente suddividere in quattro brevi strofe. La prima in questi primi versetti 2 e 3, che leggo ancora. Loderò il Signore con tutto il cuore e annunzierò tutte le tue meraviglie. Gioisco in te ed esulto, canto inni al tuo nome, o Altissimo. Salmo si apre con questo slancio che raccoglie tutte le componenti di un vissuto che viene messo in gioco e sintetizzato in un atto di ringraziamento che celebra le meraviglie del Signore, tutto di quello che io sono e con totalità di espressione libera che coinvolge il cuore per celebrare le meraviglie del Signore. Notate il passaggio dalla terza persona singolare alla seconda, un passaggio che ritorna nel corso del Salmo con una interessante disinvoltura. Loderò il Signore, si parla di Lui in terza persona singolare, Lui con tutto il cuore, e annunzierò tutte le tue seconda persona, e così di seguito: gioisco in te, esulto in te, canto inni al tuo nome, o Altissimo, la seconda persona singolare. Dunque qui la prima strofa si presenta a noi come una testimonianza urgente di gratitudine al Signore che implica in maniera altrettanto urgente il desiderio di un impegno totale del nostro orante, tutto quello che egli è, tutto quello che egli ha assimilato in se stesso e nell'intimo del suo animo come coscienza della sua propria identità, della sua propria vocazione, del suo proprio impegno a riguardo della sua presenza sulla scena del mondo. Gioisco in te ed esulto, canto inni al tuo nome, perché ci sono di mezzo le tue meraviglie. Le meraviglie del Signore, vedete, sono meraviglie che dilagano all'interno di uno scenario che riguarda l'ambiente, riguarda la storia, riguarda l'umanità vicina e lontana. Il nostro orante è testimone di questa presenza gratuita del Dio vivente sulla scena amplissima nella quale egli si inserisce con tutta la modestia del caso, ma anche con tutta l'intensità e l'autenticità e la decisione perentoria di fare di se stesso un testimone di gratitudine. Seconda strofa, allora, versetti da 4 a 7. E la seconda strofa, vedete, chiarisce come può essere mai possibile che il nostro orante sia in grado di manifestarsi con un attestato di gratitudine così esplicito, così intenso, così appassionato, così totale. Mentre i miei nemici retrocedono. Dunque, nemici che retrocedono, davanti a te inciampano e periscono. Sempre la seconda persona singolare. Poiché hai sostenuto il mio diritto e la mia causa, siedi in trono, giudice giusto, colui che siede sul trono. Notate la giustizia, tu sei giudice della giustizia. Vedete, in realtà la seconda strofa, adesso leggiamo ancora i versetti 6 e 7, la seconda strofa ci spiega che quello slancio così fervoroso e così generoso, così entusiasta che caratterizzava la prima strofa dipende dal fatto che Dio si è rivelato nella sua giustizia. Siede in trono, giudice giusto. E colui che siede sul trono è colui che mi sottrae alla presa dei miei nemici. È colui che mi rende spettatore di una scena che riduce i miei nemici a presenze che si disintegrano, periscono, vengono meno, inciampano. E vedete, questi nemici non sono meglio identificati. Sono presenze aggressive che il nostro orante ha registrato nel corso del suo vissuto, perché qualcuno ce l'ha con lui, perché è coinvolto in una congiuntura storica che espone lui e non solo lui, la sua famiglia, il suo ambiente, la sua città, il suo popolo a chissà quale aggressione da parte di forze estranee e nemiche. Niente di tutto questo viene esplicitato. In realtà qui abbiamo a che fare proprio ancora una volta con l'esperienza di un turbamento interiore che ha gravemente minacciato l'esistenza del nostro orante, che è reduce dal contatto con il Salmo 8 e che è reduce da quel programma dichiarato in maniera così commovente, così luminoso circa l'identità del del figlio di Adamo, del nuovo Adamo, di quel nuovo Adamo che è apprendista alla scuola della preghiera, che è lui, che sono anch'io, che è ciascuno di noi giunti a questo punto. Ed ecco, qui vedete, ci rendiamo conto del fatto che il nostro orante ha sperimentato un risucchio piuttosto pericoloso all'interno di un vortice di sospetti, di contestazioni, di rimproveri, di resistenze. Vi dicevo inizialmente, quando ancora avevamo solo a che fare con l'intestazione, ma ma c'è veramente da crederci, i miei nemici. E vedete, tu sei giusto, giudice che siedi sul trono, sei giusto. E sappiamo bene che la giustizia è prerogativa di quella presenza che si rende disponibile per farsi carico della debolezza altrui. E il nostro orante è passato attraverso un crogiolo di vicende esterne ed interne che hanno sbugiardato in maniera clamorosa la sua debolezza. E allora adesso qui aggiunge versetti 6 e 7: hai minacciato le nazioni, hai sterminato l'empio, il loro nome hai cancellato in eterno per sempre. Notate sempre la seconda persona singolare ancora qui. Per sempre sono abbattute le fortezze del nemico, è scomparso il ricordo delle città che hai distrutte. Dunque il nostro orante è passato attraverso un conflitto micidiale e d'altra parte sta prendendo atto, sta constatando il dato di una liberazione che gli è stata concessa e vedete, si rende conto di come quello che è capitato a lui non è un episodio particolare, come un colpo di fortuna. Quel che è capitato a lui si inserisce nel quadro di un grande disegno storico, dove il Signore che siede sul trono e che è il Signore della giustizia, del protagonista della giustizia, è lui che riduce l'empietà, che protesta, che si ribella, che continua a cercare di scalare il cielo, continua a calpestare brutalmente la terra, dopo aver divinizzato le potenze infernali rappresentate dalle bestie di cui parlava il Salmo 8, ed ecco, sono abbattute le fortezze del nemico, è scomparso il ricordo delle città che hai distrutte. E vedete, adesso la terza strofa nei versetti 8 e 9 è veramente caratterizzata come una contemplazione del Signore che siede sul trono, il giusto, il Signore della giustizia, Shofet Tzedek, dice nel versetto 5. Ecco. E allora adesso dice: ma il Signore sta assiso in eterno. Eccolo qua. Erige per il giudizio il suo trono e giudicherà il mondo con giustizia e con rettitudine deciderà le cause dei popoli. E vedete, il nostro orante è partito da quella urgente necessità di lodare, di celebrare, di ringraziare, ma adesso ci sta spiegando come mai ha potuto avviare la composizione di questo suo di questa sua espressione orante in quel modo, perché in realtà è partito dalla fine, come io a modo mio già vi dicevo poco fa, è partito dalla fine. C'è qualcuno che custodisce la vocazione dell'uomo, di quell'uomo che è descritto alla maniera di un programma nel Salmo 8, in realtà lui, e possiamo ben dire anche in prima persona singolare, io e quindi ciascuno di noi, considero come un programma che sfugge al contatto con la realtà. Se non fosse vero che questa realtà, la mia realtà, è oggetto della giustizia del Signore. È colui che siede sul trono, ed è colui che giudica il mondo con giustizia, ed è colui che decide le cause dei popoli, ed è colui che custodisce quella vocazione dell'uomo che mi chiama a trovare la mia posizione sotto il cielo e sulla terra, così come mi è stato annunciato. E quella promessa è irrevocabile, quella promessa è espressione di una giustizia che è dimostrazione inequivocabile della volontà di Dio che è rivolto alla debolezza della nostra realtà umana in maniera tale da sollevare, recuperare, restaurare, riconciliare, prendersi cura della miseria che mi definisce in maniera evidentissima e non me ne posso dimenticare, non posso imbrogliare le carte a riguardo di questa constatazione, perché il Salmo 8 diceva del figlio dell'uomo quel che sappiamo. In realtà io sono un miserabile, ed ecco, vedete, il nostro Salmo prosegue con la quarta strofa di questa prima sezione, dal versetto 10 al versetto 13, e qui davvero abbiamo a che fare con uno snodo che rimane come un riferimento imprescindibile per tutto il cammino che seguirà, per tutto il salterno, per tutto il cammino del nostro apprendistato alla vita, che coincide con l'apprendistato alla preghiera, che poi è la storia della salvezza fino al compimento di essa nella incarnazione della parola, laddove il figlio è la giustizia di Dio fatta carne. Ebbene, dov'è lo snodo? Eccolo qui: il Signore sarà un riparo per l'oppresso. Attenzione a questo termine, dach, è una parolina piccola, una sola sillaba, dach, parola che si usa solo in un contesto poetico, è veramente il misero, è veramente colui che è insufficiente per quanto riguarda qualunque ipotesi di autonomia, di autogestione, di autoaffermazione, è la creatura che subisce le conseguenze di un dissesto tale per cui non sta in piedi da sola. E questo sono io, il Dach, l'oppresso, il povero. Vedete che adesso tutto il vocabolario della povertà viene emergendo nel nostro Salmo 9 ed è la prima volta che questo avviene nel Salterio. È la prima volta che nel Salterio compare questa figura che poi svolge un ruolo determinante, non solo nel Salterio ma in tutta la storia della salvezza. È il povero. Quel povero che sono io. E il Signore sarà un riparo per l'oppresso. In tempo di angoscia, un rifugio sicuro. Confidino in te quanti conoscono il tuo nome, perché non abbandoni chi ti cerca, Signore. Vedete, Origene, quando legge questo salmo, subito dice: ma qui già è il Vangelo delle Beatitudini. È il povero beato. E infatti cantate inni al Signore che abita in Sion. Narrate tra i popoli le sue opere. Questo narrate anangilate, dice poi la traduzione in greco, è una condizione di povertà che diventa occasione per incontrare la giustizia di colui che siede sul trono. colui che regna, colui che è protagonista di quella giustizia che riscatta, che recupera, che restaura, come già sappiamo. E dunque il nostro personaggio oppresso è consapevole di essere così fragile in se stesso, per cui non è in grado di reggersi in piedi da solo, assume niente meno che il compito di una evangelizzazione che riguarda tutti i popoli della terra. Narrate tra i popoli le sue opere, perché vindice del sangue egli ricorda, non dimentica il grido degli afflitti, il grido degli anavim, altro termine che compare nel Salterio per la prima volta. Anavim, questo termine probabilmente è già risonato alle vostre orecchie in altri contesti, gli afflitti, i poveri nello spirito, i poveri che sono maturati internamente nella consapevolezza della propria insufficienza in rapporto alla propria vocazione alla vita, e coloro che sono disarmati e indifesi, e d'altra parte proprio coloro che si consegnano con fiducia, quella fiducia di cui si parla qui, confidino in te, il versetto 11, quelli che ti conoscono, e notate qui quell'oppresso che poi alla fine della strofa, nel versetto 12, diventa una moltitudine di afflitti, una moltitudine di anavim, di povera gente, di gente che grida, di gente che strepita, di gente che urla, di gente che sospira, di gente che forse mormora, e forse gente che tace sprofondando in un silenzio che è eloquente tanto più quanto più è privo di parole. Ed ecco, confidino in te quelli che conoscono il tuo nome. Vedete come quella condizione di povertà di cui il nostro orante ci sta parlando, che è la sua, e lo abilita in ordine alla conoscenza, e la conoscenza non è riservata agli intellettuali, come ben sappiamo. La conoscenza è una modalità affettiva di incontro, di relazione, di coinvolgimento vitale, e dunque quelli che conoscono il tuo nome, il tuo modo di rivelarti, il tuo segreto, il segreto del Dio vivente che si rivela a coloro che sono coinvolti in una relazione d'amore con te, coloro che nella relazione con te sono indifesi e oggettivamente irrecuperabili, se non fosse vero che ti sei fatto conoscere da loro, ti sei presentato, ti sei manifestato, ti sei rivolto ad essi con la giustizia di colui che siede sul trono, che è la giustizia, vedete, di colui che si piega, di colui che sprofonda, di colui che si inabissa, di colui che raggiunge l'estrema periferia della creazione, e il fondo abissale in cui sprofonda la nostra esistenza umana abbandonata a se stessa, e se ne fa carico. E vedete che e di seguito il versetto 11 nel secondo stico dice: perché non abbandoni chi ti cerca, Signore. Interessante anche l'uso di questo verbo, il verbo darash, ricercare, e dove parlare di una ricerca significa parlare di una vita, quella di quell'essere umano che nella sua povertà conosce, leggevamo un momento fa, e dunque scopre di essere in grado di compiere una scelta di vita. Questa ricerca implica una scelta di vita, È una scelta di vita, vedete, che è fondata su dei dati che sono totalmente gratuiti, dei dati che non appartengono certo alla presunzione, all'iniziativa, ai progetti, alle capacità organizzative, programmatiche della nostra volontà umana. È una scelta di vita che è tutta interna a questa conoscenza d'amore, a questa relazione vitale che il nostro orante è in grado adesso di apprezzare come non sarebbe stato mai altrimenti possibile, per il fatto che è stato ridotto nella condizione del povero che non può più ricorrere a espedienti misurati dalla propria autonomia, dalla propria progettualità. E vedete, qui in rapporto al Salmo 8 veramente stiamo compiendo un passo avanti, non un passo indietro. Non stiamo ritornando a una condizione antecedente quando, chissà mai, insomma, qualcuno si illude che l'uomo sia quel personaggio descritto nel Salmo 8. Stiamo andando avanti perché adesso c'è qualcuno che si consegna. E in questo suo atto di consegnarsi in riferimento alla giustizia che gli viene rivelata, non in nome di se stesso e in nome della sua autonomia, della sua iniziativa, della sua volontà, ma si consegna, ed ecco che proprio per costui si spalancano i segreti del Dio vivente. E la traduzione in greco dell'intestazione proprio su questo poneva l'accento, a riguardo dei segreti del figlio. Si spalancano i segreti e si discernono proprio le situazioni che sembravano così imbrogliate, così destinate inevitabilmente a un disastro personale, un disastro storico senza rimedio. E qui vedete che i versetti che già leggevamo, 12 e 13, laddove si chiude la prima sezione del nostro Salmo, si chiude la quarta strofa, vedete, lui dice: cantate inni al Signore che abita in Sion, narrate tra i popoli le sue opere. È già come un anticipo e una primizia di quella evangelizzazione che ormai può dilagare in tutte le direzioni. E nel versetto seguente, 13, dice: vindice del sangue egli ricorda. Vedete, Dio è colui che rivendica il sangue. Qui questo vindice del sangue, lui che cerca il sangue. Cerca il sangue nel senso della fragilità dell'essere umano, che nella sua condizione di radicale precarietà porta le conseguenze di un fallimento che viene da lontano, le conseguenze del peccato fino alla morte. In questa condizione mortale, ed ecco, è oggetto di una ricerca, la ricerca della creatura umana così come Dio l'ha voluta, così come Dio l'ha amata, così come Dio si è compiaciuto di instaurare una relazione di vita con essa. Vindice del sangue egli ricorda, Dio ricorda, ecco il segreto che il nostro orante sta scoprendo. E vedete, è una scoperta che è inseparabile da quel suo come dire, sprofondamento nella oggettiva evidenza della povertà, della povertà, della povertà della creatura umana, della povertà del soggetto umano, della povertà dell'iniziativa umana, della povertà della nostra vicenda umana in quanto non È arrivato al punto che non ha potuto trarne altri segnali da questa vicenda umana se non quelli che coincidono con il grido degli afflitti. Ed ecco il segreto che si rivela. Come Dio è fedele nella custodia, come Dio è coerente e intransigente nel rivendicare quel che gli appartiene, e la creatura umana piagata, derelitta, compromessa, frantumata, il Salmo 9, vedete, insieme il Salmo 10, come dicevo inizialmente, proprio anche dal punto di vista letterario, danno proprio come un'idea del contorno all'interno del quale è il nostro vissuto, che è messo alle strette, in modo tale che nessuno può sfuggire, il nostro orante, ma ciascuno di noi non può sfuggire alla evidenza della propria povertà, una povertà frantumata che non si tiene da sola. E anche il Salmo, vedete, è un Salmo spezzato, è un Salmo sbriciolato, è un Salmo che è passato attraverso l'esperienza di un incidente, così mi diceva inizialmente. Adesso rapidamente leggiamo la seconda sezione del nostro Salmo dal versetto 14, anche qui sono quattro brevi strofe e arriviamo al versetto 21. La prima strofa nei versetti 14 e 15. Abbi pietà di me, Signore. Vedete, la seconda strofa è caratterizzata da questa intonazione implorante. La prima strofa, con tutto quel complesso di richiami che abbiamo almeno intravisto, era caratterizzata comunque da un'intonazione eucaristica, un ringraziamento, necessità di lodare, di celebrare, di benedire. E qui invece abbi pietà di me, Signore. Vedi la mia miseria, non c'è dubbio, vedete, ormai la coscienza della povertà è maturata, è divenuta proprio il criterio in base al quale tutto il suo vissuto è reimpostato alla presenza di colui che siede sul trono in relazione alla giustizia del Dio vivente. Vedi la mia miseria, questa miseria in greco diventa la mia tapinosis, è il termine che usa anche la Madonna nel Magnificat. Abbi pietà di me, ecco la mia miseria, opera dei miei nemici, tu che mi strappi dalle soglie della morte, perché possa annunziare le tue lodi, esultare per la tua salvezza le porte della città di Sion. Che poi vedete, come dire, dal momento in cui mi sono reso conto, ho potuto prendere coscienza di questa mia strutturale povertà, io ho imparato a vivere, dove essere così ridotto all'evidenza della propria miseria è il principio di un cammino che fa di lui un uomo aperto alle relazioni, un uomo che vive senza limiti, senza impedimenti, vive in relazione al mistero di Dio che ha imparato a scrutare, ma vive in relazione a Sion, a Gerusalemme, alla città, al mondo, alla storia dell'umanità intera, perché io possa annunziare le tue lodi, esultare per la tua salvezza alle porte della città di Sion. D'altra parte, vedete, chi ha toccato le soglie della morte ha veramente raggiunto quell'orizzonte all'interno del quale si ricapitola tutto dell'esistenza umana di ieri, di oggi, di sempre. Ogni essere umano è interno a questo orizzonte, il nostro orante che nella sua miseria ha toccato questo limite estremo è in grado adesso di recuperare in un unico abbraccio orante e in un unico desiderio di comunione la moltitudine umana. Ha imparato a vivere, la povertà è maestra di vita. E seconda strofa, versetti 16 e 17. sprofondano i popoli nella fossa che hanno scavata. Adesso vedete l'empietà, quella impietà di cui lui ha fatto conoscenza, con cui lui si è confrontato, che è stato oggetto di un discernimento impegnativo, esigentissimo, come già sappiamo. Ebbene, l'impietà si autodistrugge, si consuma in se stessa. Sprofondano i popoli nella fossa che hanno scavata, nella rete che hanno teso si impiglia il loro piede. Il Signore si è manifestato, ha fatto giustizia. L'empio è caduto nella rete, opera delle sue mani, il Signore ha fatto giustizia, vedete, ci risiamo e ormai siamo abbastanza, avvezzi a apprezzare questo linguaggio. È interessante, alla fine di questa strofa compare una parolina, Igayon, che nella nostra Bibbia non è tradotta, c'è anche uno Selah, è una pausa. Ogni tanto nei salmi ci sono queste pause che sono segnali che ci rimandano a un contesto liturgico, a un canto corale, qualcosa. Ma qui c'è una parola in più, Igayon, che vuol dire risonanza, compare solo altre due volte nel Salterio, piccolo segnale che, ripeto, qui neanche è riportato nella nostra Bibbia, che comunque conferma il fatto che adesso il nostro orante veramente è capace di un raccoglimento che non è per lui motivo di di confusione, di smarrimento, un raccoglimento che si riempie di quella rivelazione che ha ristrutturato dall'interno tutta la sua vita, e non per questo è meno povero di prima, è più che mai povero, ed è in questa sua povertà che è in grado di recepire l'inesauribile fecondità di quel nome, di quella rivelazione, di quella presenza, di quel segreto che parla il linguaggio della giustizia e che illumina per lui la scena nella quale si svolge la storia dell'umanità intera. E dunque l'empio è caduto nella rete, opera delle tue mani, ed ecco il raccoglimento nel segreto del cuore, il segreto del cuore umano, vedete che trova una singolare corrispondenza con il segreto dell'intimo e del mistero nel rivelarsi di Dio. E allora la terza strofa, tornino gli empi negli inferi, versetto 18 e 19, tutti i popoli che dimenticano Dio, perché il povero non sarà dimenticato. Ecco, qui di nuovo vedete il vocabolario della povertà, la nostra traduzione è spesso un po' monocorde, in ebraico sono diversi termini che contribuiscono a arricchire, a sfaccettare la fisionomia di questo personaggio, che poi in realtà siamo noi, è questo cammino nella povertà che adesso si apre, e si apre, vedete, in modo tale da renderci veramente consapevoli di come il programma nel Salmo 8 non è un programma da prendere sotto gamba o prendere addirittura con un certo sussiego come una fantasia inconcludente, tutt'altro, ci siamo in pieno, ma ci siamo in pieno in quanto poveri, proprio questo è il cammino che fa di noi degli degli uomini che si rendono conto di essere coinvolti nel cammino della giustificazione, nel cammino della redenzione. Veramente nella povertà scopriamo di essere chiamati a percorrere la strada della vocazione alla vita, in pienezza, ritrovata, dell'uomo nuovo. Il povero, dice qui, non sarà dimenticato, la speranza degli afflitti non resterà delusa. È la forza dei poveri, questa speranza degli afflitti. La forza dei poveri, ma vedete, è la forza di chi non è in grado di esercitare a suo modo una qualche capacità di intervento pesante, massiccio, dominante. È la forza di chi si consegna al ricordo di Dio, alla fedeltà inesauribile della sua memoria. Il povero non sarà dimenticato. La speranza degli afflitti non resterà delusa. Allora l'ultima strofa, la quarta, versetti 20 e 21, sorgi Signore, non prevalga l'uomo. L'uomo qui è Enosh, lo stesso termine che abbiamo incontrato nel Salmo 8, l'uomo mortale. Sorgi Signore, non prevalga l'uomo, davanti a te siano giudicate le genti, riempile. Qui dice di spavento, adesso ci fermiamo un momento ancora, Signore, e sappiano le genti che sono mortali. Vedete, qui ritorna il termine Enosh. Sappiano le genti che sono veramente Enosh, ma quell'Enosh che era presentato a noi, illustrato a noi, identificato nella sua identità così preziosa nel Salmo 8, ma quel essere mortale che proprio attraverso la consapevole riduzione all'esperienza della propria povertà adesso acquista la dignità di uomo nuovo, di uomo redento, di uomo che si affaccia su quella profondità misteriosa più che mai, che è l'intimo del Dio vivente, il segreto di Dio. E il povero che non si possiede è in grado di dare testimonianza a tutti gli esseri mortali, è in grado di dare testimonianza e di evangelizzare l'umanità intera. E ogni essere mortale, in quanto mortale, in quanto è finalmente è condotto lungo l'itinerario della povertà, in quanto impara a vivere e ad essere quella povera creatura che è, incontra il segreto di Dio, si svela, si spalanca, è quel segreto che riguarda il figlio di cui Dio si compiace. E ritornando all'intestazione, adesso vedete, è come se improvvisamente si ricomponessero tanti elementi di un percorso che lì per lì poteva sembrare assai disarticolato. Il povero è colui che scruta i segreti di Dio. E vedete, è nel segreto di Dio che si rivela l'amore per un figlio che muore. Era l'intestazione. A proposito del morire di un figlio, un morire per il figlio, un morire appresso al figlio, l'amore che in ogni uomo mortale riconosce un figlio. L'amore che fa di un povero uomo mortale, come è il nostro orante, un testimone d'amore, un cuore liberato e aperto, fa di lui un testimone di quella signoria di Dio, che è giusto perché siede sul trono. E allora lasciamo da parte il nostro Salmo. Domenica, settimana prossima, se Dio vuole, potremo proseguire con la lettura del Salmo 10, ma per adesso diamo almeno uno sguardo al brano evangelico, perché il tempo stringe. abbiamo già avuto modo di introdurci nella lettura di queste pagine. Siamo ancora abbastanza all'inizio del Vangelo secondo Matteo. La catechesi del nostro evangelista, che ha un tema di fondo riguardo del quale ci siamo già intesi in molti modi: il regno dei cieli, e cioè la rivelazione della paternità di Dio, la rivelazione della paternità di Dio, il regno dei cieli. E dunque tutta la catechesi è orientata a sviluppare una pedagogia che ci aiuti a prendere coscienza della nostra figliolanza. La catechesi poi si sviluppa in quelle tappe che abbiamo intravisto a suo tempo, adesso siamo già all'interno di questa prima tappa, dove sono riconoscibili due sezioni: le opere e poi i discorsi. Opere e discorsi. E qui la prima tappa, le opere, avevamo ancora la fine del capitolo 4, dal versetto 17 del capitolo 4, e poi discorso, che è il primo discorso in tutto. Sono cinque tappe, cinque grandi discorsi. E il primo discorso è il discorso della montagna, niente meno. Fatto sta, vedete, che questa pedagogia, che è mirata a promuovere nei destinatari di questo messaggio, che siamo noi, la coscienza della figliolanza, perché è il regno dei cieli che si rivela, è il segreto di Dio che ci parla della sua paternità, ma c'è di mezzo Gesù. Gesù è il maestro in quanto è il figlio con il cuore aperto. È maestro non in quanto enuncia una sentenza teorica, un attributo che viene assegnato a Dio, come può avvenire anche in altri contesti. Diciamo di Dio che è padre, tanto per usare un'espressione che nel linguaggio umano è comprensibile, ma Gesù è maestro in quanto è figlio, ed è figlio che vive nella figliolanza e vive nella condizione umana che è sua, con il cuore aperto, un cuore umano in relazione filiale con il mistero da cui proviene. È un povero figlio animato da un infinito desiderio di casa, un povero figlio che ritorna a casa, ma il suo cammino a cuore aperto si compie in modo da contenere tutto del mondo e tutto della nostra storia umana. È quello che già l'Evangelista Matteo ci descriveva nei versetti del capitolo 4 che leggevamo a suo tempo. E vedete che il Salmo 9... Adesso possiamo rileggere lucidità nel discernere certe intuizioni, certi accenni, certe anticipazioni. Un povero figlio che torna a casa, e che torna a casa a cuore aperto, e torna a casa in modo tale da raccogliere nel suo cuore spalancato in relazione al mistero di Dio a cui risponde, perché la parola, lui stesso che si è presentata nella storia umana, e la parola realizzata in lui, ed ecco tutto quello che ha a che fare con la realtà creata nel tempo e nello spazio. E dunque ecco Gesù maestro, ascoltatore della parola, lui. E il discorso della montagna, nei capitoli 5, 6 e 7 ci siamo già. Leggevamo il Vangelo delle Beatitudini quella domenica nella quale abbiamo poi celebrato la festa della presentazione, e poi i versetti seguenti che leggevamo domenica scorsa. Gesù a bocca aperta si rivolge alla folla. Qui quando nella mia Bibbia leggo Gesù salì sulla montagna, messosi a sedere, si avvicinarono i discepoli, c'è la folla di mezzo, prendendo allora la parola, aprendo la bocca, Gesù a bocca aperta, aprendo la bocca li ammaestrava dicendo, e la bocca aperta, vedi, colui che respira, Certo, è la bocca aperta per parlare, ma è la bocca aperta, per parlare bisogna anche chiuderla la bocca, è la bocca aperta di colui che respira, è la bocca aperta di colui che ascolta, perché l'ascolto non implica semplicemente l'uso delle orecchie, l'ascolto è relativo a una parola di cui ci si alimenta, e Gesù è in ascolto, e nel momento in cui insegna è l'ascoltatore che fa traboccare quello che in lui è la parola ascoltata nella sua sovrabbondante, inesauribile gratuità. E allora Gesù si rivolge alla folla, si rivolge a tutti, e poi si rivolge ai discepoli. Ne parlavamo la settimana scorsa, quando dice voi, dal versetto 11 del capitolo 5, si rivolge dunque a noi, a coloro che sono apprendisti alla scuola della figliolanza. E siamo quelli che nella povertà, guarda caso, vedete, abbiamo proprio alle spalle il proclama delle beatitudini, nella povertà sono chiamati a scoprire i segreti di Dio. Beati i poveri nello spirito, perché di essi è il regno dei cieli. E quel che segue. Beati coloro che hanno fame e sete della giustizia. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Dunque, siamo noi. E così Gesù ci interpella. Quando dice voi, si rivolge proprio a noi, quelli che nella povertà, ripeto ancora, sono chiamati a scoprire i segreti di Dio. E quindi, vedete, sono chiamati a far festa, perché le beatitudini sono espressioni che dimostrano come Gesù Maestro si congratula con noi. Gesù Maestro condivide con noi quella che è la sua povertà di figlio a cuore aperto. Siamo invitati a far festa. È il Salmo 9, vedete, in maniera un po' zoppicante e con qualche rigurgito un poco faticoso, e in realtà ci ha sintonizzato proprio con questo messaggio che adesso riceviamo in pieno dalla pagina evangelica. Voi sapete, ne parlavamo senz'altro in anni passati, che il discorso della montagna, dopo questi versetti introduttivi, leggevamo poi fino al versetto 16 domenica scorsa, dopo questi versetti introduttivi, in realtà si sviluppa in tre grandi sezioni, poi c'è una coda finale. La struttura del discorso della montagna dipende dalla dottrina dei tre pilastri, ne parlavamo certo negli anni scorsi, nel Pirkei Avot, nel primo trattato della Mishnah, proprio all'inizio, una sentenza dei maestri che viene acquisita come una dottrina a cui tutti fanno riferimento. Il mondo sta in piedi perché ci sono tre pilastri, e questi tre pilastri sono la Torah, la Avodah, la Torah è la legge, la Avodah è il servizio, il culto, e poi Gemilut Hasadim, le opere di misericordia. Tre pilastri. Vedete, la legge è che chiama il popolo nel contesto dell'alleanza a cogliere il dono che viene da Dio, in atteggiamento di ascolto. La legge per coloro che l'ascoltano, e il culto è l'itinerario della risposta. E quindi le opere della misericordia, i tre pilastri su cui si regge il mondo, dice la sentenza dei maestri di Israele. E vedete che il Dio della montagna si sviluppa secondo questo schema. Qui adesso, dal versetto 17 al versetto 37, leggiamo il nostro brano di domani, ma dal versetto 17 al versetto 40, alla fine del capitolo 48, ecco, prima sezione, la legge, l'ascolto, e poi una seconda sezione dal versetto del capitolo 6 si arriva al versetto 18, il culto, e poi le opere della misericordia. Ma adesso fermiamoci qui dove ci troviamo, dal versetto 17 al versetto 48. Ecco la legge, il pilastro che chiama, nella tradizione di Israele, chiama il popolo alla alleanza, un'alleanza maturata attraverso una posizione di ascolto. E vedete che qui adesso la sezione si sviluppa con una serie di richiami da parte di Gesù. Avete ascoltato, che pure avete ascoltato, ma io vi dico. Richiamo a tutto l'insegnamento ricevuto, per cui il popolo dell'alleanza è un popolo di ascoltatori. Questa è una constatazione che viene da lontano. Il fatto nuovo è che adesso c'è di mezzo Gesù, e c'è di mezzo Gesù che è maestro in quanto è lui ascoltatore della parola, quel povero figlio di cui Dio si compiace. Così dal capitolo 3, quando Gesù ha ricevuto il battesimo, ecco il figlio di cui io mi compiaccio. Così nel capitolo 12, se voi per un momento solo sfogliate le pagine, arrivate al capitolo 12, versetto 18, qui di nuovo una citazione del profeta Isaia, capitolo 12, ecco il mio servo che io ho scelto, il mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Capitolo 12, ma vedete che 18 è una parte della citazione di Isaia, ma se voi girate la pagina all'indietro, alla fine del capitolo 11, dal versetto 25, in quel tempo Gesù disse: ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto queste cose nascoste ai sapienti, agli intelligenti, le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio. E colui al quale il Figlio lo voglia rivelare, venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi. Gli oppressi. Esattamente quel tale che nel Salmo 9 così si presentava a noi. Da quando mi sono reso conto di essere un povero, ho cominciato a capire qualcosa. Niente meno, qualcosa che è il segreto di Dio. Voi che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. E vedete Gesù che si presenta qui dichiaratamente come praisketapinos, mite e piccolo, povero, il povero, quel povero di cui parlava il Salmo 9, per la prima volta nel Salterio. Il Salmo 9 ci ha parlato di questo personaggio e Gesù dice: sono io, e in quanto quel povero sono io sono l'ascoltatore. Allora troverete ristoro, vedete, troverete ristoro per le vostre anime, il figlio di cui Dio si compiace. Più avanti nel capitolo 17 versetto 5, nella notte della trasfigurazione, ecco il figlio di cui io mi compiaccio. Fatto sta, vedete che questo è il fatto nuovo, è il fatto nuovo perché colui che compie ogni giustizia nella nostra condizione umana, ecco, è il maestro. Vedete che il termine giustizia che abbiamo incontrato nel Salmo 9, guarda caso, ricompare qui in posizioni strategiche. Tra l'altro, probabilmente ricordate che colui che compie ogni giustizia è affermazione che leggevamo nel Vangelo del battesimo di Gesù, quando Giovanni Battista si oppone e Gesù dice lascia fare, perché dobbiamo compiere ogni giustizia, capitolo 3, versetto 15. È il segreto di Dio che si rivela così. È il segreto di Dio che si rivela attraverso quel figlio che si immerge nell'abisso della condizione umana fino a scandagliare il fondo della miseria che determinato nella storia umana l'inevitabile condanna a morte, la sconfitta fino alla morte. È la condizione umana, ma è esattamente la giustizia di Dio che si rivela attraverso il figlio del compiacimento che si immerge e raggiunge il fondo dell'abisso e se ne fa carico con tutte le conseguenze del caso fino alla morte. E già l'episodio del Vangelo del battesimo è programmatico. Ma adesso vedete qui nel nostro discorso della montagna il termine giustizia compare tre volte, esattamente nelle tre sezioni che abbiamo intravisto poco fa. Versetto 20: poiché io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. La giustizia. Versetto 20. Se voi girate la pagina, nel versetto 1 del capitolo 6, siamo alle prese con la seconda sezione, quella riguardante il culto, guardatevi dal praticare, qui la mia Bibbia legge le vostre buone opere. Il testo in greco è la vostra giustizia davanti agli uomini. Non così, ma così, ecco il culto. E per la terza volta il termine giustizia compare nel capitolo 6, versetto 33. Cercate prima il regno e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date. Cercate colui che siede sul trono e la sua giustizia, cercate colui che siede. Vedete che è il linguaggio che già affiorava nel Salmo 9. Cercate colui che siede sul trono e la sua giustizia, le opere della misericordia. Torniamo al nostro brano evangelico, vediamo di venirne a capo rapidamente perché ormai ci siamo. E vedete, quando Gesù parla della giustizia e la sua giustizia, c'è da considerare in primo luogo la sua innocenza e d'altra parte la sua condivisione di tutto quello che è nostro. Nella miseria della nostra condizione umana, l'innocente che condivide quello che è nostro. E la nostra condizione è umana, condizionata, inquinata, inceppata, deteriorata, che si consuma nella continuità con le conseguenze della nostra mancata risposta e quindi in una prospettiva di sconfitta fino alla morte, è attraversata dalla sua innocenza, è scandagliata dalla sua presenza, e questo nostro essere esposto all'evidenza della nostra insufficienza umana che ci rivela i segreti di Dio, il figlio del compiacimento, il suo segreto, e i segreti del figlio, diceva l'intestazione, stando alla traduzione in greco, ma una traduzione che ha un retroterra filologico, accennava a questo, niente affatto trascurabile, che imbarazza molto peraltro i commentatori di tradizione ebraica. Ma qui andiamo avanti, e allora vedete, qui sta la sovrabbondanza nella giustizia. Quando nel versetto 20 già leggevo e rileggevo, io vi dico, se la vostra riuscita non supererà una sovrabbondanza, dove non è un'altra giustizia, quella degli scrivi è una giustizia anche quella, e va presa in considerazione con rispetto, riconoscendo l'impegno dedicato da coloro che hanno preso sul serio la parola della Torah, della legge, e ne hanno fatto ascolto. Ma c'è un'altra giustizia, vedete, che non è più severa di quella, ma è la sua giustizia, è la giustizia che ci riguarda in quanto è lui il maestro del nostro cuore umano, in quanto è lui il figlio, è il maestro nella pedagogia che ci riguarda in quanto chiamati a verificare in noi stessi l'identità filiale che ci rende relativi al segreto del Dio vivente, al mistero della paternità. È il maestro del nostro cuore umano ed è lui che la guida sulla via della figliolanza, quella figliolanza che ci introduce nel segreto del Padre. Per questo la giustizia sovrabbondante. Ripeto, non si tratta di squalificare nessuno. E quando adesso Gesù dice, avete ascoltato che fu detto? Ma io vi dico, Gesù non smentisce quello che fu detto, sono i precetti della legge antica, sono precetti, chi mai può mettere in dubbio il loro valore, ma le cosiddette antitesi, che in realtà è un'espressione piuttosto ingannevole, perché non sono delle antitesi, sono delle esemplificazioni chiarificatrici circa l'ascolto filiale a cui siamo chiamati noi in continuità con il magistero di Gesù, in quanto Gesù è il maestro che ascolta per noi e ci mette in grado di ascoltare quello che è l'insegnamento antico e che adesso, vedete, ci aiuta a ritrovarci nella condizione di figli. Ma vedete, qui il passaggio determinante per questo ritrovarsi nella condizione di figli è dato dalla presa di coscienza della nostra insufficienza umana, la presa di coscienza della nostra povertà radicale, della nostra inabilità all'esercizio autonomo di una iniziativa che possa restituirci alla nostra identità. E quella vocazione è confermata, Salmo 8, ma è confermata proprio in quanto noi siamo radicati nella consapevolezza della nostra povertà, che peraltro è la consapevolezza del nostro discepolato ed è la consapevolezza del nostro essere figli educati alla scuola del Maestro, che è Gesù. E allora vedete qui il brano che noi abbiamo sotto gli occhi, le cosiddette antitesi, che non sono tali, sono cinque. Domenica prossima diamo uno sguardo a tre brani. Rapidamente mi sbrigo e poi affrontiamo il seguito della serata. Ecco. Primo brano, dal versetto 27 al versetto 33. Avete inteso che fu detto agli antichi: non uccidere, chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico, è evidente che quando Gesù afferma ma io vi dico, non dice che non è più vero il precetto che dice non uccidere. Non è che il suo vi dico è in contraddizione con non uccidere, non è un'antitesi. E Gesù qui sta parlando dei conflitti che ci sono nella nostra esperienza personale, condivisa in tanti modi, conflitti con gli altri, e dunque esclusa la eliminazione della presenza altrui, non uccidere. Ma io vi dico, vedete, che adesso è in questione la collera. Io vi dico, chiunque si adira, qui è il verbo sghizeste, chiunque va in collera, vedete che qui compare un verbo che nel nostro Vangelo è usato solo altre due volte e sempre avendo come soggetto una figura che ha a che fare con Dio. In due parabole, capitolo 18 versetto 34, capitolo 22 versetto 7, due parabole che adesso non riprendo in mano direttamente, dove il personaggio che nel linguaggio parabolico ci aiuta a riconoscere la figura e l'opera del Dio vivente e santo, va in collera, ma è la collera di Dio, ed è la collera redentiva, è la collera rivendicativa, è la collera del Signore che non rinuncia alla sua impresa, che è vindice, diceva il Salmo 9, di quel che la mancata corrispondenza da parte degli uomini ha determinato come deterioramento, inquinamento, devastazione, corruzione dell'esistenza umana e del mondo. Ed ecco la collera. E vedete qui Gesù sta dicendo ai suoi discepoli e a noi: voi non siete in grado di impostare la relazione con quell'altro, con quegli altri, nei termini della collera, perché la collera è di Dio. La collera di Dio. E tu non sei, e voi non siete Dio per quegli altri. Non c'è spazio per la collera, dice qui. Vedete che bisogna che ci intendiamo senza disperderci nei dettagli un po', come dire così, aneddotici, ecco. Vedi che tu non sei Dio per quell'altro, per quegli altri. Voi non siete Dio per quegli altri. E allora qui non andare in collera, non dire questo, non dire quello, non dire quello. Lasciamo da parte le considerazioni di carattere più spicciolo. Vedi, non puoi fare a meno di quell'altro. E qui vedete come versetti 23-24, quella presenza è una presenza che è inquadrata all'interno della categoria della fraternità. È fratello, naturalmente è fratello non nel senso che così andiamo sempre a braccetto, ma non puoi fare a meno di lui. E c'è sempre una strada aperta per pensare bene di lui. Capitolo 5, più avanti nel versetto 25, vedete, quando leggiamo che mettiti d'accordo con lui lungo la strada, quel mettersi d'accordo, vedete, in realtà io tradurrei proprio così: vedi, impara a pensare bene di lui, impara a pensare bene mentre sei sulla strada, c'è ancora tempo, sei sulla strada e sei sulla strada con un altro che è viandante, con un altro che è affannato, con un altro che è un miserabile come te, con un altro che è un fratello e con un altro che arrancasi, dimena, ha le sue ragioni, ha le sue proteste. Non sei Dio per lui. E allora, vedete, questo ritrovarsi nella povertà, ancora una volta diventa l'occasione, è più ancora che la necessità da cui non si può prescindere per scrutare il segreto di Dio. Vedi che è nella povertà della tua condizione umana che tu sarai finalmente in grado di ascoltare la parola che ti rende responsabili della vita altrui. Il secondo brano, dal versetto 27 al versetto 32, fa riferimento al precetto che dice non commettere adulterio, dunque c'è di mezzo l'esclusione dell'abuso che riduce l'altra persona umana a un oggetto. Il precetto è ineccepibile. Ma adesso vedete, Gesù dice è in questione il desiderio. Chiunque guarda una donna per desiderarla, e qui adesso le possibili situazioni sono molteplici, e tutto quello che ha a che fare comunque con il desiderio. E vedete, qui Gesù sta dicendo che il desiderio, l'epizimia, non è per strumentalizzare la relazione. Qui c'è di mezzo l'altra persona, ci possono essere di mezzo anche le cose, che però sempre sono realtà marginali rispetto alla relazione interpersonale. Comunque il desiderio che pretende di strumentalizzare la relazione, vi dicevo, e invece Gesù parla di un desiderio che è strutturato per discernere e per ammirare la gratuità dei doni che vengono da Dio. Perché dico questo? Ho detto un testo del nostro Vangelo che vale la pena subito di richiamare, e poi andremo oltre. Nel capitolo 13, versetto 16, capitolo 13, il discorso in parabole, versetto 16. Beati i vostri occhi perché vedono, i vostri orecchi perché sentono. In verità vi dico, molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, e non lo udirono. Dunque il desiderio per accogliere e apprezzare la gratuità dei doni che vengono da Dio. E allora qui c'è di mezzo, vedete, nel capitolo 5, nel brano che vi dicevo, non semplicemente il precetto, c'è di mezzo richiamo al desiderio, e il desiderio, vedete, che qui è in un contesto di ascolto della parola, in un contesto di obbedienza al magistero del Signore, è un desiderio che si impregna anch'esso di povertà. E, tant'è vero che poi Gesù parla di una prospettiva che all'interno sembra per noi particolarmente pericolosa o spaventosa addirittura, ma qui ci si perde, perdi un occhio, perdi una mano, ci si perde. Chi è povero si perde? Cosa vuol dire che si perde? Il verbo apoliste. Ma si perde come si è perduto lui. Capitolo 27, versetto 20, quando Gesù viene condannato alla perdizione in rapporto a Barabba. E vedete, c'è quel perdersi che riduce la morte in obbedienza a un atto d'amore. Ecco, di questo Gesù ci sta parlando. Non semplicemente ci sta dicendo castratevi addirittura e così siete tranquilli. No, non sta dicendo questo. Sta dicendo che oppure tagliatevi mani, piedi e tutto, quando sarete diventati una mummia, ecco che allora andrete in paradiso. Ma non sta dicendo questo, sono scemenze. Poi io in questo potrei andare avanti all'impazzata, perché scemenze su scemenze. Sta dicendo il desiderio impregnato di povertà, e il desiderio che si apre alla gratuità di tutti i doni che vengono da Dio. Questo è il percorso lungo il quale matura l'ascolto e lungo il quale, in rapporto al rivelarsi del segreto di Dio, noi ci identifichiamo con crescente maturità nella figliolanza, fino a ridurre la morte a un atto d'amore. È il suo modo di perdersi, è il capitolo 27, versetto 20, ed ecco la vita di Barabba. E il terzo brano, e poi dobbiamo fermarci, dal versetto 33, quando qui leggo: avete anche inteso che fu detto agli antichi non spergiurare. Ma qui c'è di mezzo l'esclusione di tutte le forme del linguaggio umano che falsificano la verità, per cui si giura, ma dove è imbarazzante, qui è più che mai il fatto che si giura in nome di Dio, in nome di Dio e in nome di altri riferimenti comunque fanno capo a Dio, e dunque si falsifica la verità, si usa il linguaggio umano a questo scopo e ci si esprime con questo, e questo è proibito. La legge antica dice non spergiurare, certo, e mica si può contraddire il precetto antico, ma io vi dico: non giurare affatto né per questo, per questo, per questo, per questo, non giurare neppure per la tua testa. Ecco il versetto 20-36. Non giurare per te stesso, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello, sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Ecco, vedete, adesso è in questione la precarietà della nostra condizione umana. Per cui non possiamo essere Dio per noi stessi, già non possiamo essere Dio per gli altri, e esercitare quella collera che è prerogativa di Dio, in quella dimensione redentiva di cui già ci siamo resi conto, ma non possiamo essere Dio per noi stessi, ma possiamo soltanto consegnare la nostra realtà di creature a colui che siede sul trono, diceva il Salmo 9, anzi siamo figli, nel senso che solo il Padre conosce il colore dei nostri capelli, il colore dei nostri capelli, solo il Padre. E così chi è povero diventa, Salmo 9 ci ha dato già un'indicazione molto energica a questo proposito, chi è povero diventa testimone del segreto del Padre, diventa testimone dell'Evangelo, quell'Evangelo che riduce il maligno in obbedienza all'amore per ogni figlio che muore. Vedete come il segreto di Dio si è rivelato a noi in modo tale che il maligno, con tutte le sue irruzioni inquinanti, devastanti, corrosive, il maligno che cerca complicità nella malizia umana, nella perversa cattiveria di ciascuno di noi, e il maligno è ridotto in obbedienza a quella volontà d'amore che riconosce in ogni povero figlio che muore un figlio che merita un atto d'amore fino alla morte. È così che è morto Gesù, il figlio del compiacimento, e noi abbiamo visto la sua gloria. Fermiamoci qua.